credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Domani pomeriggio alle 17, nella Sala Marconi della Radio Vaticana, verrà presentato il volume Voci di carta dall'universo della stampa cattolica, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Ne è autore Angelo Paoluzzi, che è con noi in studio. Benvenuto, Angelo.
Buongiorno.
Dunque, un volume che nasce in realtà proprio da una serie di trasmissioni che sono andate in onda sulla Radio Vaticana.
Sì, sono andate in onda cominciando con qualche incertezza, così lo faremo, non lo faremo, come andrà, e poi mano a mano che si è andati avanti ci si è resi conto che c'era un interesse specifico, non soltanto da parte dell'intervistato, ma anche da parte un po' di tutto il mondo della stampa cattolica scritta.
Si tratta di un mondo molto variegato, ma anche con tante cose in comune, ovviamente.
Beh, è dall'universo della stampa cattolica. Ho raccolto in 2 anni di lavoro oltre 1000 titoli fra giornali, radio, televisioni, case editrici, agenzie, sulle 5-6.000 che esistono, quindi l'indagine non è ancora andata a fondo. Voci di carta continua in sfogliando.
Però avete già guardato, appunto, esaminato.
Sì, appunto, i panorami principali sono stati,
sono
stati esaminati. Le linee generali. Si tratta adesso di approfondire, se Dio ci dà vita e possibilità di farlo, tutte alcune singole importanti situazioni, e comunque con delle scoperte che ho fatto che sono state estremamente significative. Per esempio, ho scoperto che in India c'è uno dei più alti lettorati cattolici di stampa del mondo, che in Ucraina, proporzionalmente col numero dei cattolici, i lettori sono più che quelli italiani. E poi altre scoperte, come per esempio quella della ottima fattura della stampa cattolica, senza parlare addirittura di quella francese. La Bayard Press ha fra i suoi copertinisti e i disegnatori, specialmente per la stampa per ragazzi, fra i migliori del paese. Ma poi anche dal punto di vista formale, le stesse riviste diocesane italiane sono assolutamente leggibili, e così via per tutti gli altri paesi.
L'informazione cattolica in che cosa si assomiglia all'interno del mondo?
Tanto si assomiglia per l'unicità, per la fonte di ispirazione, poi per il, detto fra noi, per il linguaggio, che è sempre molto casto, molto attento. Gli Efesini, nella lettera agli Efesini Paolo dice: nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Bene, ecco, sembra quasi che sia così. Anche nelle situazioni più estreme di disagio, di persecuzione, l'invettiva è rara. La denuncia c'è, ma l'invettiva è rara.
Si è molto parlato della crisi della carta stampata, no? Sia dei libri sia del giornale, addirittura dei giornali c'erano delle date vicinissime a noi che ne decretavano quasi la fine. Invece sembra che la carta stampata sia più che viva.
Sembra proprio che non sia così. Probabilmente saranno cicli ricorrenti, anche perché esiste una crisi dell'editoria, però esiste anche la necessità di questo. Ti faccio un esempio. In Africa il giornale è poco diffuso, però ci sono tante radio diffusissime che fanno tanta informazione, però quando in un villaggio sperduto arriva una copia del giornale di 15 giorni prima, quello che dirige la situazione e che sa leggere, a differenza di molti dei suoi amici, li raduna tutti, 40 persone, e legge il giornale.
Uno dei capitoli introduttivi del volume riguarda poi la sala stampa della Santa Sede, che merita un discorso a parte.
Beh, no, un discorso molto importante, perché la sala stampa ormai ha più di 50 anni ed è una realtà importantissima all'interno dell'informazione non soltanto cattolica, ma mondiale. Ed è uno strumento che dai 30 giornalisti iniziali è arrivato a 500, da 176 paesi del mondo, non tutti cattolici, molti di giornali laici, fra questi naturalmente una settantina sono proprio dichiaratamente di testate cattoliche, però con una funzione di filtro, di mediazione che si vede quotidianamente in ogni circostanza, anche delicata. C'è sempre una puntualizzazione, poi gli altri, chi scrive, ne faccia l'uso che vuole.
La divisione del tuo volume è squisitamente geografica, diciamo, vai proprio per aree geografiche, partendo ovviamente dall'Europa. E registri però, parlando degli Stati Uniti, uno sviluppo della stampa cattolica,
sì,
quasi un'inversione di tendenza.
Sì, uno sviluppo, nello stesso tempo una crisi e uno sviluppo. Però lo sviluppo sta in questo, che i cattolici americani il loro giornale se lo pagano, e se un giornale non è pagato dalla parrocchia, dalla comunità, chiude. E quindi quelli che non sono giornali che vengono finanziati strumentalmente, ecco, ne stampiamo tante copie e poi le buttiamo. No, arrivano nelle famiglie. C'è un famoso episodio di un vescovo canadese che in un incontro anni fa con un vescovo italiano chiese al vescovo italiano: voi quanti lettori avete? Ah, dice, io non lo so. E tu quanti ce n'hai? Beh, io 30.000. Sì, come 30.000? Sì, 30.000 famiglie. No. La mia diocesi sono 30.000 famiglie e ognuna di loro compra il giornale.
C'è uno spazio particolare anche dedicato alla stampa cattolica per ragazzi, per i più giovani.
Sì, questo è molto importante. Ecco, ancora una volta torniamo alla stampa cattolica per ragazzi della Bayard Press, che è diffusa non soltanto in Francia, ma anche nei paesi francofoni d'Africa e altrove in lingua inglese. Ed è una stampa particolarmente curata. Anche noi abbiamo una buona tradizione di stampa cattolica per ragazzi, ma in ogni paese oserei dire che di fronte a una certa crisi di lettorato, il lettorato giovanile resiste.
Mm-hmm. E poi c'è un'altra ampia fascia, che è la stampa missionaria.
Ah, la stampa missionaria è ancora quella che... intanto che c'ha 100.000 corrispondenti da tutto il mondo in spirito di verità. Ci sono 4-5 agenzie di gran peso, la Misna, in Italia la Misna, l'Asia News e poi altre agenzie straniere. E sono anche sono cominciate a diventare anche fonti di riferimento per quella stampa che ha lasciato l'Africa, l'Asia, i paesi di vecchia colonizzazione. Mm-hmm. Lì c'è ancora una stampa cattolica.
Per quel che riguarda invece quella che non è esattamente stampa, perché non è appunto su un supporto cartaceo, ma è comunque giornalismo scritto sull'internet, sulla rete. E qual è la realtà? È una realtà che soppianta, che è accanto alla stampa?
No, è una realtà di piena collaborazione. In Madagascar, per esempio, Radio Don Bosco viene alimentata da quei due o tre giornali cattolici che poi lei ripercuote. I giornali faticano ad arrivare nell'interno del paese, certo. Però c'è questo gioco di sponda fra gli uni e gli altri. Radio Veritas è alimentata anche da notizie prese dalla Radio Veritas, la famosa radio di Manila, è alimentata da notizie che vengono prese dai quotidiani di ogni parte dell'Asia, in tutte le lingue. Quindi c'è questa collaborazione e non è mai una collaborazione concorrenziale, è comunitaria. Fra l'altro vorrei anche ricordare che la stampa cattolica è produttrice di storia, e ho dedicato una parte ai paesi dell'Europa dell'Est. Perché? Perché lì la storia della stampa cattolica, prima la fioritura durante le due guerre, poi la chiusura da parte prima dei nazisti, poi dei comunisti, poi la rifioritura, fa parte della storia civile di tutta quell'area, grandissima area dell'Europa orientale. Mm-hmm.
Dicevi all'inizio della nostra conversazione che Voci di Carta continua, quindi anche la stampa cattolica.
Certo, Voci di Carta continua, e devo essere grato alla Radio Vaticana che la fa continuare, perché molte delle interviste contenute in questo libro sono appunto di collaboratori della Radio Vaticana e altre naturalmente di esterni, ma sempre con una disponibilità e un'amicizia che, ti dirò, fa sì che io dica: beh, Benedetto, Voci di Carta.
Ricordiamo allora il titolo appunto del tuo volume, Voci di Carta, dall'universo della stampa cattolica, l'autore Angelo Paoluzzi, la casa editrice, la libreria editrice Vaticana. Grazie ad Angelo Paoluzzi di essere stato con noi.
Grazie a te.
E adesso andiamo idealmente a teatro, fino al prossimo 2 dicembre al Teatro Parioli, una gradevolissima, famosissima commedia di Neil Simon dal titolo A piedi nudi nel parco, che ritorna sulle scene italiane grazie alla regia di Stefano Artissunk, che è in scena insieme a Valeria Ciangottini, Gaia De Laurentiis, Libero Sansavini e Federico Fioresi. Stefano Artissunk è con noi al telefono, benvenuto.
Grazie, ciao Rosario, saluto tutti i radioascoltatori.
Dunque, dicevamo, A piedi nudi nel parco, come mai hai pensato di mettere in scena questo testo che forse da un po' di tempo mancava sulle scene italiane?
Esatto, no, questo risale ai tempi proprio della scuola di teatro, quando ci facevano vedere delle videocassette, delle registrazioni di commedie teatrali così e di spettacoli, così per darci un'idea di quello che poteva essere e quello che può essere il teatro. E io vidi una registrazione di A piedi nudi nel parco del 78, però con la regia di, non era di Mike Nichols, era di una regista americana di Broadway, con Tony Roberts, e mi colpì molto l'interpretazione maschile, ma l'interpretazione in generale di tutti gli attori, e così mi è rimasta impressa quella commedia, non tanto dal film, ma proprio da quella interpretazione attoriale di tutto quel cast. Quindi,
sì, tu ricordavi adesso il film, è un film del 67 con Robert Redford e Jane Fonda.
Il film è assolutamente fedele anche alla versione teatrale, però ci sono delle parti che nel film non vengono raccontate.
Mentre invece tu hai preferito proprio una versione integrale del testo, no? Hai scelto di mostrarlo appunto nella sua integrità, perché poi ci sono delle parti non propriamente o non esclusivamente comiche.
Esatto, io ho lasciato tutte le parti, diciamo, le note malinconiche di Neil Simon, che mi sembrano le cose forse magari più moderne. Non le ho tagliate come nelle ultime versioni avevano fatto, no, le ho lasciate anche perché mi sembrava anche naturale il percorso emotivo che attraversavano questi personaggi. Non mi interessavano i personaggi macchiettistici, che ci sono quelle battute divertenti che naturalmente con la scrittura pungente di Neil Simon viene fuori in tutto il percorso narrativo. Avevo la necessità di raccontare anche un po' quelle note malinconiche che poi danno molta profondità e sfaccettano in maniera molto più così, molto più precisa i personaggi. E questo per me è stato un percorso quasi naturale da affrontare con gli attori. Difatti, quando abbiamo iniziato le prove, ho chiesto a loro di non pensare a Neil Simon mentre recitavamo, ma di pensare a un autore magari un po' più, a un autore drammatico come Shakespeare. E il risultato era, secondo me, è stato molto, molto giusto e nella direzione di lavoro che ci siamo dati fin dall'inizio.
Per dare anche uno
perché
spessore.
Anche lo stesso Neil Simon diceva questo, non è che lo dico. Lui diceva sempre: ho la necessità di far ridere le persone, però di divertire il pubblico, però ho la necessità che gli interpreti delle mie commedie siano attori e non comici.
La storia, diciamo, che viene raccontata in questa commedia è la prima settimana di matrimonio di una giovane coppia. Vogliamo un po' vedere che cosa succede per chi non avesse visto appunto il film o non ricordasse
la
trama.
Dopo, diciamo, la luna di miele, generalmente le coppie si devono affrontare il primo periodo di matrimonio, che secondo Neil Simon è riuscito, attraverso questa storia, lui è riuscito a sintetizzare proprio questa prima settimana di matrimonio, e non solo a sintetizzare l'incontro di queste due persone in questa nuova vita che devono affrontare, ma è riuscito a sintetizzare un po' in una settimana un po' tutti quei problemi di relazioni che generalmente avvengono in una coppia. Lui è riuscito anche non solo a raccontare la prima settimana di matrimonio, ma raccontando la settimana di matrimonio è riuscito a raccontare un po' un periodo molto più lungo di una relazione di coppia. E questo naturalmente viene molto fuori, perché lui dice sempre, io metto sempre molti ostacoli nelle mie commedie, in maniera tale da far vedere i personaggi che attraverso questi ostacoli, riuscire a superare questi ostacoli, rivelano la propria personalità, naturalmente come nella vita. Ognuno di noi si trova a esprimere meglio se stesso quando si superano delle incertezze, degli ostacoli che naturalmente la vita ti mette di fronte. E Neil Simon questo lo faceva nelle sue commedie. Lui difatti dice sempre: i miei personaggi devono essere assolutamente veri, sono le situazioni che poi rendono ridicolo il tutto, ma non il personaggio, è la situazione che poi diventa divertente, perché naturalmente quando tu vedi, ti capita di affrontare delle cose magari in maniera molto ti capita di superare degli ostacoli vedendoli da lontano, con distacco, magari li pensi anche in maniera divertente. Ecco, questo è un po' lo spirito di Neil Simon, uno spirito molto distaccato, che poi fa parte anche del suo umorismo, che molti critici hanno definito il suo umorismo come un umorismo che si attiene un po' alla tradizione ebraica, che ha la necessità di raccontare questo umorismo per vivere meglio la vita e per affrontarla con un distacco maggiore e per rinforzare in maniera sempre più forte e più matura la forza vitale di ogni persona.
Neil Simon mette in scena anche due generazioni, no? Perché appunto c'è questa giovane coppia di sposini e poi c'è anche la madre di lei e un loro vicino di casa che invece appunto appartengono ad un'altra generazione, e sono queste due coppie che si ritrovano in situazioni spesso in qualche modo confrontabili, no?
Questo gioco proprio di relazioni interscambiabili, anche perché poi Paul va molto d'accordo con la madre di Cory, Cory va molto d'accordo con questo personaggio un po' molto particolare, Velasco, crea tutta una sinergia di relazioni attraverso le quali i personaggi hanno la possibilità di venire fuori meglio. Infatti poi a un certo punto le due generazioni, tutto si stabilizza, le due generazioni si confrontano e si guardano reciprocamente verso la fine dello spettacolo, anche con molta tenerezza, ed è stato molto, anche secondo me, molto interessante anche da un punto di vista registico, perché ho capito anche con questa commedia, con Neil Simon, non pensavo fosse così anche difficile affrontare una commedia di questo tipo. Infatti mi sono preparato andando a Londra, cercando di vedere le commedie di Neil Simon, e devo dire quelle più interessanti, le più belle sono quelle che vengono da Broadway, perché devo dire gli americani sanno veramente trattare con grande profondità questo autore, che comunque ha vinto anche un premio Pulitzer. Qui in Italia viene un po' messo un po' da parte, viene considerato semplicemente un commediografo e basta, non gli viene data quell'essenza un po' profonda che generalmente in America Neil Simon viene rappresentato soltanto da grandissimi attori, da grandissimi registi. Qui lo interpretano i comici. Io ho voluto dare questa cosa diversa, ho voluto farlo interpretare da attori, quindi questo per me è stata una cosa fondamentale. E tutte le relazioni che si innescano all'interno della commedia danno veramente un'umanità profonda, che è le cose che accadono la sera quando facciamo lo spettacolo, questa empatia che avviene col pubblico è immediata, quindi questa è una grande forza. Devo dire, sono circondato anche da ottimi attori.
Li abbiamo nominati all'inizio, ma vuoi un attimo ricordarli e dire qualcosa anche di loro?
Esatto, abbiamo Gaia De Laurentiis che interpreta Cori, che devo dire è una Cori molto frizzante, lei è molto, molto brava a interpretare questo personaggio, è un po' quello che è il filo conduttore tra tutti. Ed è quella che naturalmente non riesce all'inizio a mettersi in relazione con il marito, perché nel momento in cui giustamente una è innamorata, ha la necessità di avere il suo partner al 100%, in realtà questo partner, che sarei io, Paul, è diviso tra due cose, è diviso tra il mondo del lavoro e il mondo dell'amore. Naturalmente è giovane, quindi non sa gestire le cose in maniera molto adeguata, e quindi questa cosa qui va a scontrarsi con Cori. E poi abbiamo Libero Sansavini che interpreta questo personaggio molto particolare, che vive nella soffitta, che non paga le bollette, che gli tagliano la luce, che ha tutti questi problemi di vita sociale proprio. È una scheggia impazzita ed è interpretata da Libero Sansavini, che è un attore caratterista molto bravo. Non voglio dimenticare Federico Fioresi, che è il telefonista, che è un personaggio enigmatico all'interno della commedia. C'è all'inizio e alla fine, lo stavo dimenticando, ma è il mio grande aiuto regista a cui ci tengo tanto, ed è straordinario in questo personaggio, che è un po' quello che apre e chiude il rapporto, quindi sono felice di ricordarlo.
È il simbolo della comunicazione, no?
Esatto, esatto. È proprio un classico, una metafora della vita. Difatti, iniziamo, ogni personaggio ha una sua storia all'interno dello spettacolo. E poi devo dire, in ultimo, ma non per ultima attrice, ma assolutamente come prima attrice della compagnia, Valeria Ciangottini, che interpreta una mamma straordinaria, la madre di Cori, di Gaia De Laurentiis, una madre straordinaria che è la classica donna vedova, anche se è molto velata questa cosa all'interno della commedia, che ha una sua natura molto intima, una persona molto dolce, sai, una persona molto rassicurante, e che naturalmente ha già vissuto e non vuole assolutamente continuare a rivivere una storia d'amore, anzi ha molti pudori nel rivivere una storia d'amore in terza età. Invece, incontrando questo Velasco, lei si sente di nuovo giovane, rivive un po' il passato, ma in realtà rivive il presente, perché comunque l'amore è una cosa che deve durare a tutte le età, l'amore non è che dopo che si è arrivati a una certa età deve finire, questo ce lo dice anche Neil Simon, bisogna sempre innamorarsi. Difatti Neil Simon ha avuto 5 mogli, quindi non ha mai smesso di innamorarsi, o innamorarsi di una persona diversa, oppure di innamorarsi sempre anche della solita persona, non è quello il problema, ce lo dice spesso, soprattutto in un libro bellissimo di Neil Simon, bisogna sempre rinnamorarsi della vita, anche quando ci sono ostacoli, bisogna in qualche modo rivitalizzarla continuamente, non lo fanno gli altri, dobbiamo farlo noi, nel nostro profondo.
E con questo messaggio così ottimista e pieno di speranza e di appunto amore per la vita, è quello che appunto troverete in palcoscenico al Teatro Parioli fino al 2 di dicembre prossimo in A piedi nudi nel parco di Neil Simon, per la regia e l'interpretazione di Stefano Artisunk e degli attori che appunto ha citato, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. Grazie Stefano, in bocca al lupo per le prossime repliche.
Grazie a tutti, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.